Fratello Giuseppe, abbiamo ricevuto una lettera da parte di un fratello pastore insieme alla sua dolce moglie. Sono in Germania e lui ha alcune domande riguardo al tempo della fine. Dice: Caro fratello Giuseppe, pace e Dio ti benedica. Sono pastore di una comunità che ho fondato insieme a mia moglie. È una comunità italo-tedesca, dove, grazie a Dio, con molti sforzi, combattimenti e per la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, stiamo portando persone alla salvezza e alla conoscenza della verità. Posso dirti che la comunità nei primi 5 anni stava crescendo bene.
Gloria a Dio, un pastore che si interessa alle pecore, amen. Vedi che ci sono chiese buone,
Amen.
pastori buoni in questo tempo di Laodicea. Dio ti benedica, fratellino, avanti con la tua dolce compagna.
Purtroppo c'è stata una divisione a causa di accuse infondate nei miei confronti.
Sapessi nei miei confronti.
Inoltre, un altro ministro che collaborava con me ha lasciato la moglie a causa dell'orgoglio e di ferite del passato, e questo ha dato una cattiva testimonianza e ha portato ulteriore divisione. Oggi però, grazie a Dio, io e mia moglie e alcuni della mia famiglia e altri uomini fedeli ci stiamo rialzando.
Gloria a Dio, aiutali Gesù.
Questo anno avremo di nuovo 7 battesimi. Non è facile lavorare in questa città, soprattutto nella comunità italo-tedesca. Da oltre 30 anni altri hanno provato e si sono arresi. Ma grazie a Dio noi siamo ancora qui da 6 anni, al fronte.
Gloria a Dio, continua a combattere, fratellino.
Ti ho voluto raccontare brevemente la nostra storia.
Grazie.
La mia domanda principale è questa. Io rispetto e apprezzo ciò che fate e il ministero che Dio vi ha affidato.
Amen, prega, prega per noi, fratello.
Però c'è una cosa che desidero capire meglio. Da anni dici che dovremmo lasciare l'Europa e oggi si vedono anche delle difficoltà e situazioni che stanno arrivando.
Amen.
Ma sinceramente io non me la sento di lasciare queste pecore e abbandonarle. Per vari motivi molti non seguirebbero. Inoltre non me la sento di lasciare l'evangelizzazione che stiamo portando avanti qui, anche se con fatica. Ci sono ancora anime che si salvano.
Gloria a Dio.
Quello che mi chiedo è questo: se noi andiamo via, chi si prenderà cura di loro? Chi evangelizzerà? Io non ho pace nel lasciare. Preferirei restare qui con loro e continuare a cercare le anime smarrite, anche a costo della mia vita. Secondo te mi sbaglio? È giusto restare oppure dovrei lasciare tutto? Ti ringrazio di cuore se vorrai rispondermi. Dio ti benedica grandemente. Un caro saluto in Cristo. Wow. Bella questa lettera. Mostra tanto amore prima per il Signore, poi per le pecore.
Sì, si vede subito il fratello, il pastore vero e sincero.
Una chiamata di prenderti cura delle pecore,
Amen, amen.
che qualcuno che apprezza questa chiamata e si preoccupa delle pecore. Bello. Fratello Giuseppe, cosa pensi? È giusto lasciare le pecore e andare via per salvare te stesso?
Ma quello che penso io è secondario. Vediamo cosa pensa il Signore e lo scopriremo in base alle scritture. Comunque grazie fratellino, ti auguro ogni benedizione per te, la tua moglie, la tua famiglia, la tua cara chiesa. Grazie Gesù, ti ringrazio Signore per un vero pastore che ha il cuore per le pecorelle. Fratello, vedo benedizione davanti a te. Mi dispiace di sentire delle divisioni, accuse contro di te ed altre. È normale amministrazione, il diavolo deve fare il suo lavoro. È una delle piaghe del tempo della fine. Possa Dio darvi il discernimento, la fede, la saggezza necessari per barcamenarvi e difendervi dalla zizzania. Riguardo alla tua domanda sul rimanere o partire e come accudire alle pecore, hai perfettamente ragione. È così la situazione. È un quesito questo che spezza il cuore. Il fatto, amato fratello pastore, che a questa domanda io non posso rispondere. Solo il Signore ti può dare la risposta, perché ci sono di mezzo le tue pecorelle e sono le tue pecorelle che Dio ti ha affidato. Io non posso dirti cosa devi fare, solo Gesù te lo può dire. Però, come tu sai, se tu cerchi il Signore con la tua amata moglie, copastoressa, Lui vi darà la saggezza.
perché non sai mai cosa ti chiede il Signore.
Non sai mai.
A volte neanche ha senso quello che ti chiede, ma se ubbidisci poi vedi, alla fine vedi lo scopo di Dio che si manifesta, che è incredibile. Quindi non sai come opererà il Signore.
Sì, devi andare secondo la tua fede nel Signore. Abramo prese Isacco e andò Monte Moria a sacrificare, offrirlo in sacrificio.
Una cosa che tu sempre dici, fratello Giuseppe, è non si tratta tanto di come sentiamo noi, cosa sentiamo di fare, ma qual è la volontà di Dio?
Qual è la volontà di Dio? Non c'è una tabellina di regole. E cosa fare quando Dio ti chiede di mettere il figlio sull'altare? Non c'è una tabellina, non c'è un libro di regole così. Cioè già ora in Germania, come il Signore da anni mostra, se ho capito bene, hanno chiuso le frontiere e diciamo dai 17 ai 45 anni esattamente.
Possono ancora viaggiare?
Tre mesi.
Sì, fino a tre mesi possono.
Dopo
uscire.
Tre mesi scade il tuo documento ovunque vai.
Sì, servono permessi speciali.
Sì, poi ci sono altre 9 nazioni, ho dato un'occhiata, che stanno adesso implementando la leva obbligatoria, studiandoci come farla. Con regole diverse, restrizioni sul viaggiare. Principalmente credo che si concentrano sull'addestramento militare interno alla nazione, cioè addestramento nazionale, e non ancora sul viaggiare all'estero. Solo la Germania, adesso la Germania è sempre la guida in tutto, in Europa è lei che guida, la Germania. Quindi queste le altre nazioni, 9 nazioni. Guarda, Germania ha 9 nazioni, sai le dieci?
Sì. Ecco. Le 10 nazioni che daranno il loro potere e autorità all'Anticristo?
Sì, mi ricordo quello.
Sono le stesse?
Non lo so, devo controllare. No, non sono le stesse, però è un numero fatidico.
Ah, sì, sì, sì.
Le 9 nazioni, oltre alla Germania, adesso guarda, c'è qui la lista, te la leggo?
Sì.
No, non sono le 10 nazioni dell'Anticristo. Comunque, 9 più la Germania diventano 10, che è un numero che mi ricorda quello. Comunque le altre 9 nazioni per il momento sono Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Latvia, Lituania e la Svezia.
E alcune di questi, they enroll even girls mandatory, like Denmark.
Alcune di questi anche stanno arruolando, arruolando donne. Comunque se posso azzardare una piccola opinione riguardo alla tua domanda, cosa fare con le pecore che hai?
Quindi, aspetta, tu stai dicendo che anche se ti senti di rimanere per prenderti cura delle pecore, devi pensare anche al futuro dei tuoi figli, perché questo fratello ha una famiglia, ha figli e figlie, non sappiamo quanti, però c'è il pericolo che porteranno i suoi figli nelle guerre.
Logico,
che l'Anticristo
ma
farà.
Sicurissimo. Adesso stanno dicendo, c'è questo generale francese che sui giornali che dice preparatevi a vedere i vostri figli morire in guerra. Cioè il diavolo già sta preparando i burattini, capisci? Allora, se posso dare una piccola opinione, dicevo, riguardo le tue pecore. Opinione, Io direi che forse se la vostra chiesa desidera di inviare magari forse un piccolo avamposto in qualche località del terzo mondo di vostra scelta, e potrebbero esplorare i pro e i contro e poi informare il resto della chiesa riguardo chi vuole trasferirsi. Lasciare tutto a livello volontario. Gesù chiamava tutti a seguirlo, però non spingeva nessuno, diceva chi vuole seguirmi e andava di villaggio in villaggio. Adesso la parola di Dio in questi tempi va di villaggio in villaggio, nazione in nazione, copre tutto il pianeta. Poi sta a ciascuno di interpretare com'è che vogliamo seguire Gesù, seduti in panca o dandosi da fare. Insomma, se voi volete mandare, pregare e chiedere al Signore, non fate quello che dico io, fate quello che dice il Signore. Se voi volete mandare una rappresentanza avamposto in qualche località del terzo mondo, di vostra scelta, praticamente allora avreste 2 rappresentanze, una in Germania e una nella zona che scegliete come rifugio, di modo che i fratelli abbiano la scelta. Qui non si spinge nessuno a rimanere o andare. Ok, cominciare dal pastore fino all'ultimo fratello nuovo arrivato, ognuno deve fare secondo la sua fede. Matteo 9:29. Quando ti fanno domande difficili, io rispondo sempre secondo la tua fede, fratello. Mai prendere decisioni che il pastore non deve prendere, ma che sono cose individuali. Per esempio, nel nostro caso, Dio ci ha mostrato il Sud America come terzo mondo. Siamo qui da 15 anni, qui ci sono 20 nazioni che parlano la stessa lingua, quindi è un grandissimo vantaggio, non c'è il problema degli immigrati islamici. E siamo qui da 15 anni e nel nostro caso è stata una scelta che Dio ha benedetto, ha confermato nel nostro caso. E comunque non lo dico a nessuno cosa devono fare, dove andare. Anche per la facilità di ottenere documenti qui in Sud America, nel caso di spostarsi da una nazione all'altra, qui gli europei sono molto ben visti, favoriti in tanti modi, quindi ti danno subito i documenti, un documento che sarebbe paragonato in Italia alla carta d'identità che si usava una volta. Con questa qui puoi già viaggiare di nazione in nazione. Io preferisco non chiedere la cittadinanza, perché lì dopo ci sono un sacco di regole annesse e connesse, preferisco rimanere solo residente, secondo me è meglio. Quindi i documenti qui in Sud America si ottengono molto facilmente, questo documento di residenza, che non è cittadinanza, è solo residenza, e con questo puoi spostarti dove vuoi. Appunto dicevo, ci sono circa 20 nazioni qui che parlano la stessa lingua, facilissimo spostarsi, non è come andare dalla Turchia all'Iran, dall'Iran al Pakistan, dal Pakistan alla Libia, cambiano le lingue, le regole. Qui invece ci sono una ventina di nazioni che parlano spagnolo, solamente una, Brasile, parla portoghese, che è molto simile, come dire, italiano con lo spagnolo, ma anche più vicino ancora. E comunque, in base alle profezie, la tribolazione e l'anticristo non verranno se prima non viene il crollo finanziario, seguito a ruota dal patto di 7 anni, come dice Daniele 9:27.
Ma pensi che alcuni pastori saranno chiamati a spostarsi, appunto per dare un esempio alle chiese, mentre altri pastori forse sono chiamati a rimanere in Europa e, anche a costo della loro vita, guidare le pecore durante la tribolazione?
Non è che c'è una regola per tutti, eh? Nel mio caso, il mio esempio è stato di abbandonare tutto come Abramo, come Isacco, Giacobbe, come Davide, che correva, andava e si spostava. Cioè, queste sono cose che ciascuno deve chiedere al Signore, non c'è una regola per tutti. Nel mio caso ho dovuto dare l'esempio. Io le pecorelle che avevo in Europa, io ho sempre addestrato le pecorelle ad essere autosufficienti. Alcune pecorelle le ho portate con me, sono venuto, uno di queste sei tu, Angela.
Sì,
ti benedica.
Sì, grazie.
Benvenuta.
Ma mi ricordo anche a noi, quando siamo partiti 15 anni fa, è stato difficile staccarci dalla missione, che avevamo una missione meravigliosa in Est Europa, tante pecore, avevamo le nostre famiglie, era molto più facile rimanere.
È molto più comodo, anche il cappuccino era sempre caldo.
No, ma anche dico per il servizio per Gesù, che andava super bene lì.
Sì, l'evangelizzazione andava a gonfie vele, altro che, la vita era molto più comoda, anche da missionario, cioè non sono mai stato troppo comodo, però era più comoda che viaggiare, cioè c'hai la cruna del lago, che il cammello deve passare. Beh, la cruna del lago sembra un po' l'aereo, no? Deve entrare, puoi portarti quello che ti permettono sull'aereo.
Sì.
E quindi 4 cianfrusaglie che ti serviranno, se c'hai soldi portali, li potrai investire come ti pare. C'è un limite sull'aereo, mi pare che puoi portare $10,000, ma se c'hai una casa, un terreno, questo dovrai spostarlo di banca in banca, insomma comunque lì non ci entro, quello ti arrangi tu e ti metti d'accordo con la tua banca, eccetera. Dimmi.
Dico che anche per noi è stato difficile lanciarci nello sconosciuto, metterci nelle mani di Dio, andare in un posto dove non sapevamo niente, non conoscevamo nessuno, ma l'abbiamo fatto appunto perché la nostra fede era basata sulle profezie. Sapevamo quello che sta avvenendo in Europa.
Sapevamo cosa veniva.
Quello è l'unico motivo.
E infatti è stato proprio così.
È l'unico motivo perché abbiamo fatto questo passo, che è stato difficile.
Sì, non perché era facile o difficile, è stato un po' difficile, certamente. Infatti tu dici, non ho paura della mia vita, ma vedi, fratellino, io ti voglio bene, però voglio dire questo, non basterà essere pronti a dare la vita, perché questa persecuzione, questo tempo della fine, non è come ai tempi di Babilonia che distrugge Israele, Assiria che distrugge le 10 tribù israeliane, Roma che distrugge Gerusalemme, non sarà così. La persecuzione che viene, fratellino, non è sufficiente essere disposti a morire, perché ci sarà anche un altro diavolo, un altro marchingegno satanico, cioè che si chiama il marchio della bestia, 666, e che corromperà i nostri figli, tenterebbe di corrompere i nostri figli, così come sono attaccati allo smartphone. Prova a togliere il computer, lo smartphone ai figli, non è facile. E il marchio della bestia sarà molto, molto più potente dello smartphone, potrei fare, virgolette, tutto, potrei fare, virgolette, miracoli tecnologici. Ci saranno figli che saranno tentati, non è facile, quindi conviene traslocarli quando sono giovani.
E anche le pecore, perché ci stiamo preoccupando per le pecore che rimangono indietro, anche loro saranno esposte al marchio della bestia, la chiesa sarà esposta.
Ma le pecore che rimangono indietro, ognuno deve rendere conto di se stesso davanti a Dio, non è che io posso obbligare una pecora a rimanere o andare. Il Signore è venuto 3 anni e mezzo a predicare il Vangelo, chi mi ama mi segua, ma non ha obbligato nessuno, dice chi mi ama mi segua. Ecco, però lui, com'è che doveva seguirlo? Gesù andava di villaggio in villaggio, e chi lo voleva seguire doveva andare insieme a lui. Disse al giovane ricco, abbandona i soldi dai poveri e seguimi. Ah sì, dove vai? Quale città? Aspetta che me lo scrivo. No, non lo so neanche io dove vado. Vado ovunque lo Spirito Santo mi guida. Quindi le tue pecore dovranno decidere come te. Ci siamo?
Sì, sì.
E allora non basta essere pronti a dare la vita per Gesù, non basta, perché ci sarà il marchio della bestia e ci saranno anche dei cristiani titubanti che magari non hanno ancora ricevuto la salvezza completamente. Saranno della categoria di Apocalisse 3:5. Che dice chi vince non sarà cancellato dal libro della vita. Se non vinci può essere cancellato. E un modo di non vincere, di perdere durante la tribolazione che viene, sarà di ricevere il marchio della bestia. Però dice Apocalisse 14:9, ricevi il marchio, sei dannato per sempre, non c'è via di ritorno, come certi falsi profeti del diavolo dico, prendi il marchio e poi ti penti. Magari sono figli del diavolo, quei predicatori cristiani sono del diavolo. Non è vero che prendi il marchio e poi ti penti. Va bene? E allora devi considerare anche quello lì, perché cioè, rimanere senza paura della morte suona bene, suona benissimo, ma vi sarà il marchio del quale... Guarda, perché non lo leggi quella scrittura? Apocalisse 14:9-10.
Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce... Chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Apocalisse 14, versi 9 e 10.
Quindi non è solo io sono disposto a morire qua e là, d'accordo. E quelli che sono 50-50... E quelli che sono titubanti se ricevono Gesù o no? Molti di questi qui saranno tentati a ricevere il marchio, alcuni lo riceveranno e andranno all'inferno. Per questo che Gesù dice, andiamo a Apocalisse 12. Andiamo a Apocalisse 12, che Dio ci ha dato la protezione e non è rimanere in Germania, in Italia, di qua o di là, ma scoprire dove Dio ci vuole, ti vuole. Andiamo, Apocalisse 12:14.
Ma alla donna furono date le 2 ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12:14.
Matteo 10:23, vi perseguiterà in una città, fuggite in un'altra. La protezione non sarà, io rimango qui, non ho paura di morire. Suona bene, ma quello può andare bene se si tratta di morire, la tua carne, il tuo corpo. Ma qui c'è il marchio della bestia. Il diavolo mette in un uncino per trascinare l'anima all'inferno.
Quindi non è che uno va via perché ha paura di morire, ma va via perché Dio lo guida di andare via. Però una domanda voglio farti. Credi che c'è un modo, qualche modo, che un pastore può proteggere le pecorelle del marchio che sta venendo?
E scappando. andando nel deserto, come la donna nel deserto. Apocalisse 12, 14, Matteo 10, 23, l'ho appena letto. Vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Questa è la protezione.
È l'unico modo di proteggere.
No, e che dove fare? Vuoi fare la guerra contro l'anticristo? Vai a comprare un carro armato di seconda mano, te lo piazzi nella cantina e spara. Stiamo scherzando?
No.
Come si proteggeva Gesù quando volevano ucciderlo? Scappava. Mm-hmm. E i discepoli scappavano. Leggi in Matteo, no, cos'era? Vai a Atti capitolo 8, verso 1, credo.
Atti 8, verso 1. E Saulo approvava la sua uccisione, e vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Atti 8, verso 1.
Ok, vai avanti lì dove dice portano il Vangelo e predicavano ovunque andavano.
Verso 4. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola. Atti 8, versi 1 e 4.
Ecco, la chiesa non fu distrutta perché scapparono.
Ah.
E anche lì ci sarà stato qualcuno che diceva ma qui stai abbandonando le pecore. Sì, però è così la storia. Le pecore alzano i tacchi anche loro. Ma loro sono troppo piccolini, non capiscono. E cosa devo fare io? Se la moglie di Lot era troppo piccolina per non capire che non doveva voltarsi a guardare a Sodoma, cosa devo fare io? Ma diventerà statua di sale, rimaniamo a Sodoma, così che non diventa sale. No, non è così la storia. Qui bisogna, ognuno deve fare secondo la sua fede.
Eppure questa domanda da parte di un pastore è molto giustificata. Cosa succederà con le pecore? E chi le raggiungerà se io vado via? E anche noi ci siamo posto questa domanda, mi ricordo prima di uscire dall'Europa, perché avevamo tante persone molto preziose che stavano crescendo nello spirito e ci siamo chiesti cosa succederà con loro. E le altre pecore che sono smarrite, che potrebbero salvarsi se noi rimaniamo lì?
Siamo dovuti andare da Gesù per le risposte. Anche io ho passato per il tuo dilemma.
E ti ricordi cosa ha detto il Signore? Il Signore ci ha detto, io ho preparato per voi nell'altro posto, dall'altra parte, delle pecorelle che dovrete raggiungere e se voi non ci andate, chi le raggiungerà? È quello che il Signore ci ha detto, che ci sono pecore anche dall'altra parte da raggiungere. Infatti quando siamo venuti qui, il nostro ministero è molto molto aumentato.
Esploso. Anche l'evangelizzazione qui nelle strade, con le pecorelle locali, vediamo guarigioni in giro. Andiamo anche nelle chiese a evangelizzare, certamente.
È aumentato tanto, sì.
Insomma, quando il Signore si spostava da un villaggio all'altro, non credi che abbandonava delle pecore?
Ovunque
andava gli correvano dietro. Quando guariva spesso diceva, non lo dite a nessuno che vi ho guariti. Perché? Perché tutta la città veniva. E quando si spostava abbandonava tutte quelle pecore.
È vero, infatti.
Qualcuno direbbe, ma non è così la cosa, ci sono pecore dappertutto. Una cosa che un cristiano, un missionario a cuore pieno non gli mancheranno mai, saranno le pecore da evangelizzare. Dipende dal cuore pieno, non è che dipende, qui ci sono le pecore, là no. Gesù ha trovato pecore anche un po' in un posto di capre come Israele. Quando vai Luca 4, 42, 43.
Poi, fattosi giorno, uscì e andò in un luogo deserto, e le folle lo cercavano e giunsero fino a lui, e lo trattenevano perché non si allontanasse da loro. E queste erano veramente pecore allora.
Hai capito? A te non ti vogliono fare andare, ma neanche a Gesù lo volevano che se ne andasse.
Verso 43. Ma Gesù disse loro, anche alle altre città bisogna che io annunzi la buona notizia del regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato. E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Luca 4, da 42 a 44.
Cioè, è la mentalità della chiesianità. La chiesianità che dice, adesso io ho un gruppo di 10, 20, 50, 100 pecore, adesso mi costruiamo qui un tabernacolo, uno per te, uno per Elia, uno per Mosè, della storia. Adesso costruiamo una chiesa pentecostale, battista, cattolica, quello che è, e qui ci moriremo. Qui, caro mio, siamo arrivati al nostro... No, non è così la cosa. Non è così. Ha detto Gesù, no, devo andare in altra città, non posso rimanere qui a imboccarvi col cucchiaino, il cibo, tutti i giorni. Dovete alzarvi dal di dietro, alzarvi dalle panche che già sono abbastanza calde, e anche voi dovete portare Gesù dappertutto. Quindi in un certo senso, se posso azzardare un'opinione, devi fare come Gesù, quindi andare a cercare altre pecore. Noi l'abbiamo fatto, qui funziona, ci sono pecore qui, ok, hanno un colore diverso, sono più scuri, parlano un'altra lingua, eccetera, è un po' più difficile che dobbiamo imparare la lingua, e non è così difficile nel nostro caso qui, assomiglia molto all'italiano nel nostro caso, dipende da dove vorrete andare, va bene? Ecco, quindi...
Eppure non sappiamo se è volontà di Dio per lui, perché come ha detto anche lì in Germania ci sono persone nuove che si convertono e sappiamo che Germania è un campo di missione difficile.
Sì, ma,
anche lui lo dice.
A dire poco.
Con fatica però si salvano, quindi qualcuno deve farlo anche lì.
Questo io non gli dico cosa deve fare. Io ho detto al tuo posto, io manderei una squadra in avanti scoperta nel luogo di tua scelta a fare una base. Queste persone potranno andare avanti e indietro e via. E poi chi vuole va e chi non vuole non va, tutto lì. Gesù non forza nessuno. Mm-hmm. Okay, nel mio caso ho pregato e queste sono le scritture che ho ricevuto. Va bene, nel nome di Gesù.
Amen.
Allora guarda, io penso che questo è il fulcro del messaggio. Se ti serve un'altra informazione che nel nostro piccolo possiamo aiutarvi, scriveteci, vi risponderemo con piacere. Guarda, qualche scrittura... Per voi andiamo a Salmi 31, al 20.
Tu li nascondi all'ombra della tua presenza, lontano dalle macchinazioni degli uomini. Tu li custodisci in una tenda, al riparo dalla maldicenza. Salmi 31, verso 20.
Capito? Dobbiamo andare lontano dalla bestia che sorgerà in Europa. Questa scrittura, io la interpreto così, poi ognuno. Salmo 32, andiamo lì. Verso 7.
Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di libazione. Salmi 32, verso 7.
Salmo 52, 8. Abbiamo letto, tu sei il mio rifugio. Il Signore ha il suo rifugio, ma ognuno deve scoprire dov'è.
Ma io sono come un olivo verdeggiante nella casa di Dio. Io confido per sempre nella bontà di Dio. Salmo 52, verso 8.
Alleluia, quindi il Signore ha il nostro rifugio. Non sarà dove vogliamo noi, dove il cappuccino è più caldo, dove la vita è più comoda, o dove abbiamo le nostre pecore. Va bene? Sarà dove Dio vorrà. E quando Dio ci guida in un posto, non è perché l'edificio è più grande, la panca più comoda, no, perché... È il posto che Dio ha scelto dove dobbiamo offrire un Isacco, sacrificare un figlio, nel caso di Abramo. Quando Gesù andava di città in città, di villaggio in villaggio, doveva abbandonare il posto dove dormiva, lì c'era una famiglia che aveva accolto, ha dato le stanze, i letti, tutto quanto, il cibo, va in un altro villaggio, non c'è quello. Non c'è quello. Luca 9 dice il figlio dell'uomo non ha dove appoggiare il capo, il suo cuscino era una pietra. Quindi non era facile per Gesù andare di villaggio in villaggio. Ci siamo?
Sì.
Guarda, prego per te, fratello, per te e la tua dolcissima moglie. Che il Signore vi benedica, vi protegga, vi guidi a non seguire le opinioni degli uomini, a non ascoltare le paure degli uomini. Va bene, ma ascoltare Gesù. E quando Gesù ti guida... Ci saranno 50 persone contro. Perché? Perché Gesù sta guidando te, non sta guidando i 50. Il leader, la guida, riceve il messaggio di Gesù, ma nessun altro. Non c'è nessun altro nella sua chiesa. A me mi capita sempre qui nella missione che ricevo cose da Dio che nessuno né la capiscono e neanche gli interessa farlo, perché anche a volte ci sono coinvolti dei sacrifici. Però dopo io ho pregato, ripregato, riconfermato, mi impunto e dico no, questo si è mostrato a me e basta. Ognuno faccia quello che vuole. Questo. E di solito la mia missione qua mi segue perché io sono il piccolo leader qua e loro mi seguono. Perché vedono che sempre il Signore benedice queste cose. Adesso hanno fiducia, gloria, gloria a Dio. Chi non ti segue, lasciali andare. Quando Lot non segue più a... Non seguiva più Abramo in Genesi capitolo 13. Niente, Abramo da una parte e Lot dall'altra. I Lot, i vari Lot, Vanno sempre dove l'erba è più verde. Nel caso di Lot, l'erba più verde era nella zona di Sodoma e Gomorra. Leggelo, Genesi 13. Giusto, Angelina?
Amen.
Allora, Signore, ti benedica, ti guidi, ti protegga, ti dia la forza, ti dia l'unzione, ti dia il coraggio di dire: questo mi ha detto il Signore, voi fate quello che volete. E assicurati che sia stata dal Signore. Torna dal Signore in ginocchio, disperato. E casomai aspetta qualche giorno, se in continuazione il messaggio è lo stesso, e allora io al tuo posto andrei davanti alla chiesa e direi: questo mi ha mostrato il Signore. Va bene, saranno d'accordo, no? Questo mi ha mostrato il Signore e questo io farò nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
La sua sposa.